nostri programmi proseguono con Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro.
La carità è un canto che non finisce ed una sposa che è in attesa del suo sposo. La carità è una danza che non si ferma, volteggia sugli oceani e salta sopra i monti. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani. Carità, oh carità, danza con i cuori. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco l'incontro con Avvocatura in Missione e come ogni volta io intendo sempre iniziare questo nostro incontro radiofonico con la invocazione allo Spirito Santo, perché tutti quanti insieme possiamo invocare lo Spirito Santo sui potenti della terra, su coloro che detengono le sorti delle nazioni, quindi sul mondo giudiziario e su quello legislativo. Vieni Spirito del Signore, scendi nei nostri cuori, insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire. Compi tu stesso quanto da noi richiedi, sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché tu solo con Dio Padre e con il Figlio suo hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l'ordine e la pace. Non ci faccia avviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia. Non ci influenzino cariche o persone. Tienici stretti a te con il dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa in te e nulla ci discostiamo dalla verità. Amen. Ecco, questa sera vogliamo meditare insieme un evento che sicuramente ciascuno di voi andrà a vivere il Giovedì Santo nelle vostre parrocchie, il ricordo della istituzione del Santo Sacrificio, l'istituzione della Eucaristia. E lo vogliamo fare questa sera come meditazione insieme, non soltanto perché, ecco, Giovedì Santo è alle porte, perché stiamo vivendo questo tempo quaresimale, ma anche per ricordare che Avvocatura in Missione nel proprio statuto, all'articolo 5, prevede proprio la centralità della Eucaristia. Infatti nello statuto io leggo Avvocatura in Missione, consapevole che il raggiungimento della finalità di una evangelizzazione che porti frutti è possibile solo quando l'azione di evangelizzazione sia stata preceduta da una preparazione in preghiera, pone al centro della comunità l'Eucaristia e l'adorazione eucaristica. Ecco, quindi proprio chi ha fatto l'esperienza della grande potenza dell'adorazione eucaristica può comprendere anche quello che io questa sera voglio andarvi a raccontare, come dall'Eucaristia noi possiamo attingere tutta la grazia che il Signore ha voluto donarci con questo sacramento, ma anche tutta la forza, tutta la potenza, tutti anche i doni, i carismi che sono necessari per l'evangelizzazione, per la predicazione, per comunicare Cristo in un mondo che è molto difficile, un mondo che cambia, un mondo è quello che stiamo vivendo in questo contesto storico, in questo momento, dove veramente c'è la difficoltà a rientrare in se stessi, a mettere al centro della propria vita l'Eucaristia e proseguire una propria vita di santità. Ma partiamo dall'inizio, ecco, partiamo dalla istituzione dell'Eucaristia, contemplando, leggendo magari qualche verso del Vangelo di Marco. Ecco, vediamo il momento in cui ciò accade. Da Marco al capitolo 14, al versetto 17, io leggo: «Fattasi sera, venne anch'egli con i dodici. Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: In verità vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà. Allora quelli incominciarono a rattristarsi e a domandargli uno per uno: Sono forse io? Ma egli rispose loro: È uno dei dodici che intinge con me nel piatto. Sì, il figlio dell'uomo se ne va in conformità a quanto sta scritto di lui. Guai però a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe meglio per lui che quell'uomo non fosse mai nato». E allora il passo ancora prosegue: «Mentre ancora mangiavano, gli prese il pane, lo benedì, lo spezzò, lo diede loro dicendo: Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice, lo benedì, lo diede loro e ne bevero tutti, e gli disse: Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che non berrò più del succo della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Ecco, la cosa che veramente può attirare la nostra attenzione è il momento, il contesto drammatico in cui Gesù decide di offrire completamente se stesso, il suo corpo, il suo sangue, proprio nel momento in cui lui annuncia il grande tradimento. Ecco, in mezzo a noi c'è uno che mangia con me e che mi tradirà, e noi sappiamo che poi ciò è accaduto. Giuda Iscariota lo ha tradito da lì a breve, proprio dopo aver intinto nel piatto di Gesù il suo boccone. Quindi in un momento veramente triste della vita di Gesù, egli come reagisce? In maniera non umana, non come farebbe qualsiasi uomo di fronte ad una circostanza magari nella quale l'amico tuo più intimo sta per sferrarti un colpo mortale per la tua vita. In quel momento in ciascuno di noi, in ciascuna persona umana, vi sarebbero sentimenti se non di odio ma di rammarico, di tristezza, di sconforto, di amarezza, ma proprio in quel momento invece il Signore manifesta la sua onnipotenza, manifesta la sua divinità, anche se molti tra di loro non l'avevano ancora riconosciuto, non si sapeva ancora che lui fosse davvero il Messia, non si aveva ancora la prova della sua risurrezione, ma ecco che lui in quel momento annuncia qualcosa di eclatante. Ecco, lui mi tradirà, io quindi vi offro il mio corpo ed il mio sangue, che, e fate questo in memoria di me. Cosa significa? Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, l'articolo 1323, noi leggiamo che il nostro Salvatore nell'ultima cena, ecco, nel momento in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, con il quale intende perpetrare nei secoli, sino al suo ritorno, il sacrificio della croce. Ecco che in quel momento il Signore preannuncia il suo Golgota e vuole unire la sua offerta di quel momento con l'offerta eterna che farà nel momento in cui il suo corpo sarà martoriato, sarà crocifisso, sarà inchiodato sulla croce. Ecco che il Signore, quindi, sapendo quello a cui andava incontro, ha pensato bene di lasciare un segno tangibile a tutta l'umanità, non solamente ai suoi discepoli che erano con lui, che hanno condiviso con lui dei momenti della sua predicazione, i momenti della sua vita, che condividevano in quel momento quell'ultima cena, ma ha voluto lasciare non solamente a loro, ma a tutti noi la sua presenza. È come quell'innamorato che sta sta per lasciare la sua fidanzata, ma vuole assolutamente lasciargli un presente, lasciargli un regalo, qualcosa che lo ricordi vivo, presente in ogni istante, perché l'innamorato si deve partire, deve andar via, ma vuole essere sempre presente nel cuore della persona che lui ama. E così Gesù fa per ciascuno di noi. In quel momento offre il suo corpo, lo offre per me, lo offre per te, lo ha offerto per ciascuno di noi, perché sin da quel momento il Signore ci amava. Sin da quel momento il Signore aveva tutti noi, tutta l'umanità nel suo cuore e voleva lasciargli un regalo grande, il più grande di tutti, voleva lasciargli se stesso, per dire: io partirò, andrò al Padre, ma starò sempre con voi, rimarrò in mezzo a voi ogni volta che voi lo vorrete, ogni volta che voi celebrerete e lo farete memoria di me, io sarò lì presente, come quando è stato presente nel momento del Golgota. Ecco, facciamo una breve pausa musicale per poi iniziare a meditare ancora. Dicevo quindi che l'Eucaristia nasce in un contesto drammatico, quando lui annuncia che qualcuno lo avrebbe tradito, e poi noi sappiamo che ciò è accaduto, e nel momento in cui, subito dopo, in cui lui ha istituito l'Eucaristia, predice addirittura il rinnegamento di Pietro. Ecco quindi che lui non aveva in quel momento Gesù, e sembra quasi nessuno di cui potersi fidare, era così accerchiato praticamente da questa grande brutta tentazione, sarebbero venuti da lì a poco a prenderlo, perché il tradimento si sarebbe concretizzato, si sarebbe concretizzato l'arresto, ma lui rimane lucido. Cioè lui, di fronte a quello che avrebbe dovuto subire, sopportare, portare il peso dei peccati di tutta l'umanità, lui rimane ancora lucido, forte. È qui che possiamo veramente vedere il seme del divino, la sua divinità. Possiamo vedere quell'amore soprannaturale che non si ferma di fronte al tradimento, non si ferma di fronte a chi in quel momento ti sta rigettando, ma è quell'amore che va al di sopra di qualsiasi cosa, che perdona ancor prima di essere stato tradito. E quindi è un amore che non è un amore umano, ma è solamente quell'amore di Dio, quell'amore che oltrepassa qualsiasi cosa, che nessuna persona umana riesce ad avere e neanche a contenere. Infatti non è umano offrire la propria vita proprio nel momento che sai che stanno per togliertela. Ecco che quindi il Giovedì Santo preannuncia, come dicevo prima, quello che sarebbe accaduto sul Golgota. Ecco, allora quando noi durante l'Eucaristia assistiamo alla celebrazione eucaristica, partecipiamo, ecco, ho detto assistiamo, forse proprio perché noi spesso, me per prima, a volte siamo presenti durante la celebrazione eucaristica, ma lo viviamo questo momento da spettatori e non riusciamo a viverlo per quello che veramente è. Noi dimentichiamo che la parola di Dio è vera, è viva ed efficace e realizza all'istante quello che dice. Infatti nel momento in cui il celebrante dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, ecco, noi dimentichiamo che in quel momento il sacerdote è persona Christi, in quel momento è quella parola detta 2000 anni fa da Gesù, che noi ricordiamo e che leggiamo nel Vangelo, prendete, questo è il mio corpo. Noi dimentichiamo che il momento in cui il Signore parla, quella parola si realizza davvero, e quindi quel corpo e quel sangue, quel corpo che prima era una semplice ossa, un pezzetto di pane, che non aveva nessun tipo di valore se non quello di essere un po' di frumento, ecco che nel momento in cui viene proclamata la parola del Signore insieme all'invocazione dello Spirito Santo, quel pane si trasforma, avviene la transustanziazione, ecco che il corpo e il sangue di Cristo diventano reali, proprio perché la parola di Cristo realizza sempre quello che dice. E noi a volte assistiamo da spettatori, noi dimentichiamo troppo spesso che in quel momento non è soltanto un ricordo di ciò che è accaduto 2000 anni fa, ma è il Golgota che accade di nuovo oggi quando io partecipo alla mia celebrazione eucaristica. Oggi per me accade di nuovo quel miracolo, quella morte straziante di Gesù, Gesù che offre di nuovo il suo corpo, il suo sangue, quel momento che era di 2000 anni fa e il momento attuale, è un momento eterno che si riproduce in maniera istantanea ogni qualvolta viene celebrata una sacra liturgia della Messa. Ecco, se noi fossimo davvero coscienti di ciò che accade, non saremmo magari più distratti. Potremmo ricevere innanzitutto tante grazie, grazie incommensurabili, proprio da quel momento, se noi ci rendessimo conto della grandezza del dono che Dio oggi sta facendo di nuovo per me durante l'Eucaristia, dove io sono presente. Questo è il dono che Gesù ci ha voluto lasciare in maniera incondizionata, lo ha voluto lasciare a ciascuno di noi come pegno eterno, come pegno della sua presenza. Lui ha detto io starò sempre con voi ogni giorno, e lui lo è sempre con noi anche in questa maniera così potente attraverso l'Eucaristia, e quindi è presente attraverso il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità. Ma noi ci crediamo a tutto questo? Ma noi veramente siamo coscienti di tutto questo? E allora come mai non riusciamo a piangere, ad essere toccati in ogni celebrazione eucaristica. Se soltanto noi ricordassimo quanti santi nel momento della consacrazione hanno avuto estasi, hanno avuto momenti anche di sofferenze atroci. Possiamo ricordare Padre Pio che soffriva insieme a Gesù il momento della passione. Quanti santi hanno pianto al ricordo della passione di Gesù sul Golgota. E allora perché io, Anna, non piango se penso a Gesù che dona la sua vita per me sulla croce? Perché tu, Giuseppe, tu, Francesco, tu, Mario, tu che mi stai ascoltando, hai mai pianto durante l'Eucaristia quando il sacerdote innalza il corpo e dice questo è il mio corpo, innalza il calice, questo è il mio sangue? Ecco, noi dobbiamo iniziare a vivere l'Eucaristia come un fatto potente nella nostra vita. Questo ci aiuterà innanzitutto nel vivere in maniera più perfetta la nostra vita, nel camminare più speditamente verso il nostro cammino di santità. E a noi dell'Associazione Avvocatura in Missione voglio ricordare proprio questo, che dall'Eucaristia, noi per statuto abbiamo scritto, dall'Eucaristia possiamo trovare tutta la forza per realizzare appieno il progetto che Dio ha messo nelle nostre misere mani. Noi siamo sempre strumenti insufficienti, come diceva Papa Benedetto, noi siamo strumenti insufficienti, però se siamo uniti a Gesù e Eucaristia possiamo essere quegli strumenti forti per portare Gesù oggi ai nostri fratelli, per portarlo nei tribunali. Ecco, proprio come abbiamo fatto giorno 8 aprile presso il Tribunale di Santa Maria Capovetere, abbiamo celebrato con Monsignor Visco una celebrazione eucaristica all'interno del Tribunale per santificare quel luogo, ma anche come segno di cristianità, come segno anche della nostra associazione che è presente in quel Tribunale e ogni tanto dona un segno ai fratelli. Eravamo in tanti ad assistere, a partecipare a questa santa liturgia. E allora perché non moltiplicare questi eventi nei vari tribunali d'Italia e del mondo? Riportare Gesù laddove proprio, magari dove è stato espulso, dove viene magari maggiormente tradito, laddove la giustizia a volte non raggiunge i suoi effetti, non riesce ad essere una giustizia equa. Ecco che noi vogliamo riportare Gesù proprio in quelle aule, proclamare la parola di Dio in mezzo ai nostri fratelli, in mezzo agli avvocati, tra i magistrati. Ecco, l'altro giorno erano presenti i vari consiglieri dell'ordine, il presidente del tribunale, il procuratore, ma com'è bello vivere questi momenti ed essere uniti in quel momento eterno, perché noi nel momento in cui viviamo una celebrazione eucaristica, lì è presente Gesù e Gesù in quel momento fotografa ciascuno di noi e ci porta dentro il suo cuore. Noi per sempre, nell'eternità, ricorderemo, quando saremo davanti a Lui, ricorderemo quell'evento, che eravamo un corpo solo, un'anima sola, insieme a Gesù in quella santa liturgia. Ecco, facciamo ancora una breve pausa. Grazie.
Yeah.
Allora, per concludere questa meditazione insieme sull'Eucaristia, ecco, potremmo concludere con questo messaggio che magari potremmo meditare in questi giorni, e io voglio farlo io personalmente, ma lo propongo anche a voi. Pensare all'amore di Gesù, cioè pensare a Gesù, figlio di Dio, che si è incarnato nel seno della Vergine Maria, quindi si è spogliato, come leggiamo nella lettera ai Filippesi, di tutta se stesso, di tutta la sua gloria, e sembra quasi tutta la sua onnipotenza, e ha assunto un corpo umano come noi, quindi ha fatto l'esperienza completamente di cosa significa essere uomo, ha fatto l'esperienza anche della tentazione, delle tentazioni, vediamo come lui ne è uscito vittorioso e ci ha insegnato a come combattere quando il maligno viene a tentarci in ogni maniera, e poi doveva comunque portare a compimento il progetto per il quale il Padre lo ha mandato sulla terra, quindi doveva offrire completamente se stesso, doveva offrire il suo corpo, il suo sangue, e doveva ritornare al Padre, perché lui siede alla destra del Padre e quello è il suo posto, non poteva rimanere sempre con noi, però ha avuto un amore così grande da pensare alla nostra, potrei dire, la nostra pochezza, ha avuto misericordia della nostra povertà, ha pensato sicuramente questi miei figli senza di me non ce la potranno mai fare, questi miei figli come faranno a superare le varie prove, le varie tentazioni, come faranno a ricordare le parole che io ho seminato nel loro cuore, le parole che io, i miei insegnamenti, e allora che cosa ha fatto? Ha pensato di lasciare se stesso, quindi lui va, ma rimane nel contempo con noi. Questa è la grandezza su cui noi vogliamo meditare in questo tempo. Gesù è rimasto con noi e lo ha fatto per una scelta di amore. Ecco, nonostante conoscesse il nostro tradimento, lui ci ha ripagati con l'amore. Nonostante avesse piena consapevolezza di quello che lo attendeva, lui ha pensato di lasciarci in eredità il suo corpo, il suo sangue, per sempre, per ogni giorno. Ecco, allora noi vogliamo ringraziare Gesù di questo. Grazie Gesù perché sei venuto, hai offerto la tua vita per me, ti sei lasciato crocifiggere per me e mi lasci te nell'Eucaristia, dove io posso unirmi a te ogni giorno, posso mangiare il tuo corpo, bere il tuo sangue ogni giorno quando io lo voglio, e questo corpo, questo sangue ogni volta mi rinnova, mi ridà la vita, mi ridà le forze, mi ridà l'amore, mi ridà e anche il perseverare lungo la strada difficile della vita di ciascuno di noi. Ecco, allora possiamo in questo momento aprire le telefonate, aprire i telefoni e iniziare a meditare insieme. Grazie.
Ricordiamo che sta andando in onda Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocata Anna Catenaro. Possiamo aprire anche le nostre linee telefoniche per i vostri interventi. Il numero da comporre è lo 031 646 000. Ecco, abbiamo ricevuto un'email da un ascoltatore, Gigi, che ci scrive: sarebbe bello avere una cappellina in ogni tribunale o almeno una stanza per preghiere ecumeniche per tutte le religioni. Ecco, lascerei la risposta.
Ecco, sì, potremmo, penso che non sarà tanto facile, però in alcuni tribunali possiamo dire che esiste già una cappellina, per esempio tra le città che conosco sicuramente a Napoli c'è sempre stata una cappellina, anche adesso al centro direzionale c'è una cappellina dove viene celebrata l'Eucaristia la mattina. Ecco, possiamo pregare il Signore che faccia sorgere nel cuore di tanti volontari il desiderio di andare dai presidenti dei tribunali e chiedere una stanza da poter adibire al luogo di preghiera. Certo che se è una chiesa, diciamo, se è una cappella dove viene celebrata l'Eucaristia, non può essere così adibita nel contempo anche ad altre religioni, però insomma, ecco, noi viviamo in Italia dove la nostra religione dovrebbe essere per la maggiore e quindi possiamo comunque sperare che possa esserci questa possibilità. In alcune città so che c'è già qualche persona che si sta attivando in questo senso e sta chiedendo l'autorizzazione perché ci sia un luogo di preghiera nei tribunali. Ecco, ti ringrazio di questo pensiero e speriamo che ciò si possa realizzare in più città possibili. Ecco, occorre la presenza dei volontari sul posto, quindi esorto colleghi, avvocati che sono in ascolto, ma anche simpatizzanti, anche che vogliono partecipare comunque alla nostra associazione, di mandarci una loro comunicazione tramite la nostra mail che è info@avvocaturainmissione.it e magari proporre questa cosa da proporre poi ai presidenti dei tribunali. Vi ringrazio, grazie.
Gesù, tu sei mio Dio quanto il Padre.
Ricordiamo nel frattempo che potete lasciare le vostre domande, osservazioni o altro tramite email all'indirizzo info@radiomater.org oppure mediante messaggi SMS a questo telefono 331 791 4523, ripeto 331 791 4523.
Riprendo sempre su questo o cambio argomento? Cioè cambio che adesso?
Spirito Santo, ti voglio amare. Spirito Santo, ti voglio parlare. Tu sei mio Dio quanto Gesù. Tu sei mio Dio.
Ecco, allora, in attesa che qualcun altro possa intervenire sull'argomento di cui abbiamo trattato, cioè sulla Eucaristia, sul momento dove io ho pensato veramente da meditare, il momento drammatico in cui Gesù ha offerto se stesso proprio nel momento in cui veniva proprio tradito dai suoi amici, da Giuda, e poi da lì a poco sarebbe stato rinnegato anche da Pietro. Ecco, nel frattempo, mentre noi aspettiamo che qualcuno voglio intervenire, voglio darvi in anteprima un annuncio. Cioè, l'associazione sta organizzando un ciclo di convegni che partirà il 15 maggio a Roma, ogni giovedì per 4 giovedì consecutivi, quindi 15 maggio, 22, 29 maggio e il 5 giugno nel pomeriggio dalle 14 alle 17 presso la sala del Pontificio Seminario Romano a Piazza San Giovanni, un ciclo, dicevo, di convegni sul sacramento del matrimonio, dove noi vogliamo veramente spiegare agli avvocati, ma anche a tutti coloro che magari fanno pastorale familiare o chi vuole una propria formazione personale, ecco, vogliamo spiegare veramente quali sono le proprietà, le finalità del matrimonio, quali sono i fini, qual è la procedura nel caso in cui uno incappa in un matrimonio che ha dei vizi per i quali si potrà accedere al tribunale ecclesiastico per chiedere la nullità del matrimonio. Abbiamo tanti relatori di eccellenza. Ecco, il 15 maggio noi avremo il Monsignor Ardito, che è il vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico di Roma, che ci darà proprio un insegnamento sul matrimonio che fa parte dell'ordinamento dello Stato, ma anche ordinamento della Chiesa. Poi ci sarà il professor Baldassarre, che è presidente emerito della Corte Costituzionale, che ci parlerà del matrimonio secondo la Costituzione italiana. Poi avremo il 22 maggio e parleremo proprio della specificità del processo canonico. Verrà il professor Manuel Arroba, che è preside della Pontificia Università Lateranense, e ci darà quindi una informazione, diciamo, generica, perché chiaramente in due ore di tempo non si potrà fare molto, però per chi non ha assolutamente alcuna nozione va bene, quindi i principi ispiratori del processo canonico, i soggetti del processo, il patrocinio, le spese, quindi i costi che si devono affrontare quando c'è questa causa. E poi ci sarà nello stesso giorno prelato uditore della Rota Romana, Monsignor Vito Todisco, che ci parlerà appunto degli elementi essenziali del matrimonio canonico, che sono le proprietà e le finalità. Il 29 maggio invece avremo il professor Alessandro Meluzzi, che è famoso psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, che noi spesso magari vediamo anche in televisione, e ci farà un insegnamento sui disturbi psichici che hanno rilevanza sulla capacità a prestare un valido consenso, sulle forme di perturbazione psicologica, sugli stati d'ansia, su quelle nevrosi e depressioni che possono influire sul consenso matrimoniale. E così ancora seguirà con la professoressa Izzi, che insegna presso l'Università Lateranense, e ci spiegherà proprio dei vizi del consenso e il difetto quando è volontario, quando è involontario. Poi il 5 giugno, che sarà l'ultimo giorno, quindi il quarto incontro, avremo ulteriori relatori, avremo un avvocato che è anche rotale, che ci parlerà del consenso e della prassi giurisprudenziale sull'esclusione della prole, sull'indissolubilità, quindi su altre caratteristiche che devono essere presenti all'interno di un sacramento, perché se qualcuno lo esclude, per esempio non vuole la prole, non vuole la fedeltà, non vuole l'indissolubilità, è chiaro che va a contrarre un matrimonio nullo. Poi ci sarò sempre io, che parlerò, e sono in quanto avvocato ma anche canonista, quindi laureato in diritto canonico, e tratterò della certezza morale nella sentenza canonica. E infine ci sarà il presidente della Corte d'Appello della Sezione Famiglia di Roma, che tratterà del tema della delibazione della sentenza ecclesiastica. Quindi questo è un tema molto, diciamo, giuridico, per chi è chiaramente è avvocato, avrà molto da imparare da questo tipo di convegno, e quindi speriamo che molti romani, ma anche da chi anche per chi è fuori Roma, che vorrà partecipare, potrà scaricare dal nostro sito, che è www.avvocaturainmissione.it, potrà scaricare la scheda di iscrizione e inviarla, per cui la partecipazione può avvenire dietro iscrizione. Ecco, quindi questa è un'altra novità che volevo condividere con voi. Facciamo ancora un po' di pausa musicale in attesa che qualcuno possa intervenire. Grazie.
Le tue mani come il vento.
Ricordiamo ancora il numero di telefono per intervenire nella trasmissione Incontro con l'Avvocatura in Missione a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Il numero da comporre è lo 031 646 000. Potete anche inviare delle email a questo indirizzo: diretta@radiomater.org, oppure dei messaggi tramite SMS al numero 331 791 4523. Accogliamo Silvana da Milano, prego.
Pronto?
Pronto? Sì.
Sì, buonasera avvocatessa. Io purtroppo non ho seguito, ho preso in ritardo la sua trasmissione, quindi, però ho colto l'argomento che riguardava la validità del matrimonio. Ed ero interessata a sapere, purtroppo io non potrei partecipare a questo incontro di cui lei parlava, però se si poteva attingere comunque qualche informazione proprio su quanto è necessario perché un matrimonio sia valido attraverso qualche altra fonte, o non so se magari voi anche via tramite il computer, diciamo, potete avere del materiale così da poter visionare qualcosa del genere.
Ecco, sì, non so adesso se noi pubblicheremo qualcosa dopo il convegno, però sicuramente faremo, se lei sarà attenta, noi faremo a breve, non so, fra qualche mese, anche a Milano questo stesso convegno, magari sì, magari facendolo un weekend, quindi diciamo le ore tutte in una giornata, cioè tipo venerdì e sabato, quindi riproporremo sicuramente questo tema anche al nord, anche a Milano, perché è in progetto, quindi se lei è interessata.
Sì, molto bene, certo. Lei appunto ha sempre questo appuntamento radiofonico, no?
C'è l'appuntamento il secondo giovedì di ogni mese, fisso. Poi lei potrà andare sul nostro sito, che è www.avvocaturaemissione.it, là sì. Prende tutte le notizie. Se lei vuole scrivermi a info@avvocaturaemissione.it, e così magari le manderò una mail quando avremo, oppure la metterò in contatto con qualche collega di Milano, e così la terremo informata se lei è interessata a questo convegno.
Bene, la ringrazio.
Prego, grazie.
Volevo comunque dirle che l'ho ascoltata sì. in altre trasmissioni, e trovo che sia molto illuminata, mi piace molto come lei espone gli argomenti anche spirituali, quindi volevo anche
dire questa sera comunque non abbiamo parlato del matrimonio, ma abbiamo parlato
infatti
visto che lei non aveva ascoltato la prima parte, vuol dire che abbiamo annunciato che ci saranno questo ciclo di convegni, ma abbiamo trattato del tema dell'Eucaristia. La ringrazio comunque, grazie
a lei,
auguri di buona Pasqua.
Grazie mille, buonasera, grazie anche a lei altrettanto.
Santo, scendi su di noi e riempici. Spirito di mitezza, Spirito di pace, scendi su di noi e riempici. Sorgente d'acqua viva, autore d'ogni bene, vieni e riempici. Vieni, apri i nostri cuori a Dio. Vieni, apri i nostri cuori a Dio. Gioia, scendi su di noi e plasmaci. Spirito di verità, Spirito di vita, scendi su di noi.
Allora, carissimi amici e amiche, carissimi colleghi e colleghe, sperando che ci siete, faccio a ciascuno di voi i migliori auguri di una Santa Pasqua. Vi ricordo il Credo Pasquale, che è importante, io ho ascoltato spesso nelle parrocchie sacerdoti che raccomandano il giovedì, il venerdì, il sabato, ecco, così non mi voglio sostituire a loro, però vi dico che veramente è importante essere presenti in questi giorni per vivere appieno il grande dono che Gesù ci ha lasciato, cominciare quindi dal giovedì santo. Noi questa sera appunto abbiamo meditato questa grande offerta che Gesù ha fatto a ciascuno di noi, avere Gesù Eucaristia presente, poterlo adorare quando noi possiamo, andatelo a cercare nelle varie chiese per adorarlo, è il più grande dono che Gesù ha fatto a noi, ma è un dono che noi facciamo a noi stessi ogni volta che stiamo alla sua presenza, per i grandi benefici che noi ne ricaviamo. Ecco, dal giovedì santo, noi poi mediteremo il venerdì santo, quindi con la passione, però noi sappiamo che Gesù è risorto, quindi sabato santo saremo tutti felici, tutti raggianti, la quaresima e le prove sono finite, sono schiacciate, e quindi gioiremo insieme per una nuova Pasqua. Quindi auguro a ciascuno di voi, ai miei amici, ai miei colleghi, una Santa Pasqua, e per chi vuole mettersi in contatto con noi, ripeto, il nostro indirizzo di posta elettronica è info@avvocaturainmissione.it. Per chi vorrà scriverci è Associazione Avvocatura in Missione, via Luigi La Terza, numero 30, 00123, Roma. Grazie e auguri ancora.
La carità esigente vuole la tua vita, la carità è paziente perché conosce volti. La carità è terribile perché parla con il cuore, la carità è invincibile perché è il solo amore. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli, carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli.
Abbiamo trasmesso Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Prossimo appuntamento giovedì 8 maggio, sempre alle 19.
carità è sapiente perché distingue il vero. La carità non ha paura perché non perde mai. La carità non ha tristezza, lei conosce il padre. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Stiamo per partecipare spiritualmente alla serata mariana eucaristica che prevede la recita del Santo Rosario e l'adorazione a Gesù guidate da Monsignor Luigi Oropallo della Basilica di Santa Maria all'Impruneta a Firenze. Ricordiamo il numero di telefono per intervenire nella preghiera: 031 646 000. E vi preghiamo cortesemente di spegnere il vostro apparecchio radio appena siete in linea. A voi tutti una buona e santa partecipazione.
Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
In questo cammino della Quaresima tutto deve diventare occasione di riflessione, di meditazione, di purificazione nel cuore. E questa sera, in questo rosario, nonostante i misteri che la liturgia ci impone della luce, vorrei meditare però attraverso gli atteggiamenti di Maria in quella che è la Maria nei suoi dolori, nelle sue sofferenze. Per questo viviamo con lei questo ultimo tratto della settimana, prima di entrarci nella Settimana Santa. Padre Santo, noi ti offriamo i dolori di Maria,